Appesi alla luna.
Buonasera, benvenuti nel salotto serale di Rete 1, benvenuti da Isabella Visetti. È la prima edizione di Appesi alla Luna del 2018 che, come avete visto, nel nuovo palinsesto parte un'ora prima. Partiamo poco dopo le 21, sono le 21.04 e terminiamo alle 23. Io inizio a muovermi in questo salotto serale, in questo inizio anno, e il tema di questa sera è proprio l'inizio. È l'inizio perché i primi giorni dell'anno sono quelli più propizi per pensare ai nuovi inizi, per aprirci alla novità, per cominciare qualcosa di nuovo. E allora stasera ci chiediamo e vi chiediamo cosa serve per lanciarsi in una nuova impresa, quali sono gli stati d'animo, i pensieri che ci spingono a sperimentare qualcosa di nuovo, che cosa invece ci può frenare. Si dice che la vita è fatta di tantissimi inizi, è vero. E noi possiamo vivere senza questi inizi, senza quell'incanto tutto speciale che gli inizi portano con sé. Mi accompagna in questo viaggio all'inizio della notte, Enea Ponzio, che è alla regia tecnica, e ritroviamo anche Vanni Slepoi, che per il quale Appesi alla Luna non è un nuovo inizio. Ciao Vanni.
No, però è un nuovo inizio con te. Quindi
ecco, dunque possiamo un nuovo inizio. Vanni, che inizio ti ricordi?
Beh, quando sono nato non me lo ricordo di sicuro, nel senso che i ricordi si perdono. Direi, visto che siamo in radio, l'inizio di quando ho iniziato a fare questo mestiere, però c'è Jackie Marti che di questi inizi di radio ne ha da raccontare. E devo dire che è sempre un'emozione, l'inizio con la prima radio privata italiana, l'inizio a Radio 3, che era la prima radio privata del Sottocenere, l'inizio qui a Rete 1. Se parliamo di inizi radiofonici sono sempre emozionanti perché è sempre un'avventura nuova.
Si dice che ogni volta che si accende il microfono è un inizio.
Sì, e sei sempre emozionato, anche se hai fatto radio per 30 anni, quando vai in una radio nuova c'è sempre grande emozione ed è sempre un inizio.
Comunque mi hai bruciato l'inizio perché mi hai anticipato che c'è Jackie Marti, che sentiamo dopo, perché iniziamo con una canzone. Che canzone abbiamo?
Beh, dovevamo sceglierne una che avesse Started nel titolo, e abbiamo scelto quella dei Simply Red, Something Got Me Started.
I love you. Show me. Started, you know that I will love you. Lately, since we parted, I truly know that I need you. I give it all up for you, 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 I give it all up for you,
yes,
I give it all up for you,
yes,
I give it all up.
Yes, I would.
Totally broken hearted, guilty of what I did to you. Lately, since we parted, I truly know that I need you. Yes, I do, because I give it all up for you. I give it all up.
Come on.
Prima edizione di Appesi alla Luna nel 2018, noi iniziamo parlando di inizi, di quella energia speciale che ci trascina a cominciare qualcosa di nuovo, a lanciarci in un'avventura, a sperimentare qualcosa di inedito. Questa trasmissione noi la facciamo anche per voi e con voi, dunque raccontateci i vostri inizi, se avete iniziato qualcosa in questo inizio 2018 o se progettate di farlo, oppure se vi ricordate l'inizio della memoria, il primo vostro ricordo. Potete condividerlo con noi chiamando il nuovo numero per la diretta, lo 0848 03 0808, oppure il numero di WhatsApp che è lo 079 873 9825. WhatsApp, potete scriverci i vostri messaggi oppure potete anche scriverci al numero del SMS 955 con parola chiave Rete 1. Allora, abbiamo detto nuova conduzione che è la mia, di Isabella Visetti, ma lo spirito della trasmissione, qui c'è qualcuno che ride, rimane quello, un dialogo tra amici, un dialogo attorno al fuoco, apparentemente leggero, ma si va anche in profondità, si mettono un po' in circolo i pensieri e assieme a me e a Vanni c'è una vecchia conoscenza, posso dire così, di Appesi alla Luna, Claudio Visentin, storico e sociologo all'USI, che appunto è stato diverse volte ospite ad Appesi alla Luna con Mirella De Paris, e magari mi aiuti a ricordare un po' queste regole.
Volentieri, io sono rimasto qui perché è troppo pesante per essere spostato, come succede degli arredi, diciamo. Quindi,
diciamo che in ogni inizio un po' di continuità ci vuole.
Ogni
no?
trasmissione che si farà da questo studio mi troverà qua. E sì, c'erano delle strane regole, come dicevi giustamente, perché ci si dà del tu, diciamo, ad Appesi alla Luna, qualcosa che non si fa sempre. E c'era questo Mirella De Paris, che è stata questa conduttrice così brava, ha introdotto questo tono apparentemente disimpegnato, sembrava che si stesse ogni tanto menando un po' al camperlaio, però poi si andava sempre in una direzione precisa. E un certo fastidio per l'ovvio, secondo me, per i luoghi comuni, perché c'è sempre il rischio dei luoghi comuni, è sempre dietro l'angolo, un proverbio, una frase fatta, e quando si parla di questi grandi temi è sempre in agguato. E con Mirella cercavamo sempre di girare un momento prima della frase fatta, del luogo comune.
Però questa tu una frase fatta me l'hai scritta, che quando inizi hai già iniziato.
Sì, lo dico sempre e temo di annoiare un sacco di persone, però dico sempre, è la frase che dico di più, ognuno ha le sue golden rules, chiamo io, le sue regole d'oro, cioè quelle due o tre cose che ha capito nella vita e che ripete ossessivamente e che passa poi ai figli, e una è questa: quando inizi hai già iniziato, cioè che quando pensi di iniziare un progetto in realtà ci stavi pensando già, lo portavi già dentro, la scintilla è già scattata, è già un fuocherello che comincia a ardere. E a volte è divertente tornare a questo momento della scintilla, cioè la prima volta che parli di qualcosa in realtà ci stavi già pensando da un po' di tempo, tornare al momento degli inizi. E è così, a volte quel momento lo abbiamo con precisione e a volte no. Io ricordo per esempio quando si è al liceo che una ragazza della classe accanto entra per portare una circolare o un documento al professore e la maggior parte delle persone dicono ma questa chi è? E uno invece si illumina vedendola. Ecco, quello è un altro ottimo esempio di inizi.
Jackie Marti, ideatore di Rete 3, che è nata 30 anni fa, proprio il primo gennaio del 1988, questa scintilla in questi giorni tu l'hai dovuta ritrovare, la scintilla della nascita di Rete 3. Te l'hanno fatta raccontare tante volte.
Buonasera a tutti, bello essere qui, tornare ogni tanto su Rete 1 dove ho trascorso tanti anni. E, sì, l'ho raccontata tante volte in questi giorni e ho riaperto un po' i cassetti della memoria, poi in realtà i ricordi sono sempre rimasti ben presenti, ma devo dire che non so bene perché, ma sono sempre stato l'uomo degli inizi, no? Quando c'era un inizio qualcuno mi metteva lì, no? Ho iniziato ovviamente a Rete 3, ma Via Vai in televisione, ho iniziato un sacco di trasmissioni, il quotidiano, perfino il quotidiano, la trasmissione informativa, il primo giorno c'ero. E l'inizio è sempre bello, è una gioia, insomma, no? È il momento più bello. Però ha ragione che l'inizio comincia prima, per esempio nel caso di Rete 3, che non è nata a mezzanotte il primo gennaio, ma è nata a mezzanotte e tre, perché mi sono detto, se è Rete 3 la facciamo cominciare a mezzanotte e tre, così ne abbiamo approfittato, abbiamo fatto due brindisi, no? Però in realtà era partita molto tempo prima. Avevo già fatto parte di un gruppo lavoro per una rete che si chiamava La Terza Rete, non era ancora Rete 3, era La Terza Rete. E dovete anche sapere perché è nata, perché a quell'epoca, stiamo parlando, è nata dall'88, quell'epoca, insomma, giorno dopo giorno le radio commerciali, io le chiamo così, ai tempi dicevano private ma libere, ma poco, no? Anche se tu anni ci hai lavorato tanto libere, non erano poi così tanto, no? Diciamo quelle commerciali, che per l'amor di Dio hanno tutta la loro dignità, stavano avendo un successo incredibile. Giorno dopo giorno cresceva il pubblico, abbandonava il servizio pubblico, il pubblico giovane. E quindi a un certo punto in Svizzera si è detto, no, qui fermi un attimo, dobbiamo trovare, reagire, far qualcosa. L'ho cominciato dall'altra parte delle Alpi, oltre San Gottardo, con Couleur 3, e poi a un certo punto ci hanno quasi obbligato, la Corsi, la società di cooperativa, ha detto dobbiamo farlo, perché per forza, per par condicio, mi avevano affidato questa rete, ma nessuno ci credeva, mi avevano dato un obiettivo del 3-4%, dopo tre mesi eravamo al 16%. Io credo che era stata una grande sorpresa, poi smetto di parlare perché ho il vizio, che quando ero capo dicevo interventi brevi, pochi secondi, poi
non più di tre minuti perché sennò l'attenzione poi...
Avrete tre, dicevo anche 30 secondi, perché oggi è così, oggi si fa 30 secondi, no? Oggi se ci fosse un giornalista sotto, quando arriva Mosè con i comandamenti, dice mi puoi riassumere i 10 comandamenti in 3 punti, oggi direbbero così. Vabbè, comunque credo, e poi chiudo, che il paese era rimasto molto sorpreso, non pensava che un apparato importante, credibile, autorevole, un po' grigio, un po' serioso come la RSI fosse in grado di partorire una creatura così fresca, così giovane, così spontanea.
E ti dirò di più, scusa se ti interrompo, che siccome Radio 3 era nata 2 anni prima, nel 1986, c'erano Lorenzo Mammone, c'era Andrea Netzer, c'era la Mirella De Paris, abbiamo iniziato tutti lì. La proprietà era molto preoccupata dopo della nascita di Rete 3.
Baumgartner.
Il signor Baumgartner veramente ci diceva no, qui adesso è nata questa radio, dobbiamo fare qualcosa.
Allora era stato un inizio col botto, malgrado la canzone sbagliata, no? Perché poi l'inizio un po'...
Io l'ho detto in un'intervista televisiva, c'è un grande jazzista, mi piace il jazz, Roger Mon, che ha detto praticamente wrong is right, cioè non avesse sbagliato non saremmo 30 anni dopo qui a parlare.
Esatto.
In fondo è stato un bellissimo un'operazione di marketing involontaria.
Dopo riandiamo magari indietro, perché a me interessa anche sapere il cantiere che c'è stato prima della scintilla, ma a parlare di inizi stasera abbiamo anche una coach e una counselor, Sara Eptli Nguyen, benvenuta. Sì, da Pesi alla Luna, per lei un inizio.
Un inizio.
E la parola inizio cosa fa venire in mente a una coach e a una counselor?
La parola inizio fa venire in mente movimento, quindi l'inizio è sempre un primo passo, hai scritto anche tu, mille piccoli passi che portano nella direzione che si desidera. A volte ci vuole coraggio, qualche volta un po' di incoscienza, ma quella buona, nel senso che non è tutto sicuro quando ci si mette in movimento. Sperabile che la meta sia certa e gli strumenti che ho e i miei passi sono anche noti.
Poi chiaramente vorremmo sapere strumenti e passi, come intraprendere un nuovo cammino. Con noi c'è anche Ivan Schick, che è presidente e fondatore di Esperanza Acti. Lui è questa ONG che fa aiuto e cooperazione allo sviluppo in Cambogia, Vietnam, Laos. ACTI sta appunto per aiuto e cooperazione tra Ticino e Indocina, una ONG nata nel 2000 a Balerna, che ha una bellissima storia d'inizio che ci racconti dopo, ma invece a te la parola inizio cosa evoca?
Allora l'inizio bisogna forse chiedersi anche quanto dura un inizio, no? È anche qualcosa che possiamo anche magari poi riproporre allo storico qui presente. Per me l'inizio mi faceva sorridere, prima che a microfoni spenti, ricordo così i tornanti della Tremola in questa vecchia Opel Record, con i sedili bucherellati color beige e la cassetta che riproduceva gli ABBA. Quindi io che ruzzolavo da un lato all'altro di questa Opel all'inizio degli anni Ottanta, chiaramente ancora senza cinture né nulla, cose che forse oggi non si possono più fare. Questo è un po' quello che mi ricordo, proprio il mio inizio.
E quanti anni avevi?
Ma forse 4-5 anni.
Ah, bene. Qualcun altro ha un inizio pronto lì, dell'inizio della memoria di quando si era bambini?
È una storia non mia, però è una storia molto bella. C'era Patrick Lake Fermor, che è forse il più grande scrittore di viaggio inglese, fece questo viaggio attraverso tutta l'Europa nel 1933, da Amsterdam fino a Istanbul, e ne scrisse moltissimi anni dopo. E scrivendo questo viaggio diceva: è incredibile come ho incontrato moltissimi inizi e non me ne sono accorto. Nessuno sapeva che stavano cominciando cose importanti. E diceva: nella vita bisognerebbe che quando ti succede un evento che inizia qualcosa, suonasse un campanellino, un angelo suonasse un campanellino, incontri una persona e il campanellino ti dice: guarda che questa persona è importante per te. Oppure leggi un libro e il campanellino ti dice: questo libro cambierà il tuo modo di vedere il mondo. E quindi...
Che però è un po' quello che fanno gli storici, perché dopo, quando la storia la si studia nei libri, poi si dice: ah, quella data è importante perché lì è iniziata questa cosa. Ma lo si può dire forse...
Lo si dice
certo
sempre troppo
tardi,
non c'è dubbio. Gli storici hanno questa tendenza di arrivare a vicende purtroppo concluse. Nella mia vita, tra l'altro, si parlava di inizi. Io, durante un viaggio su un treno regionale, che era quasi più locale che regionale, improvvisamente decisi che sarei stato uno storico. Non ci avevo mai pensato prima, non l'avevo mai veramente preso in considerazione, non era nemmeno la mia materia preferita, però in mezzo a queste campagne distese dissi: sarò uno storico. E iniziò una cosa che 40 anni ancora dopo dura, e c'è anche un mistero degli inizi. 40 anni dopo non so ancora cosa è successo esattamente in quel paesaggio padano.
Allora, Jackie, Sara, Vanni, tenetevi vicino il vostro inizio che mi raccontate, che me lo raccontate dopo Ed Sheeran, Perfect.
I found a love for me, darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my
my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found the love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.
Allora ci chiedevamo quali sono le caratteristiche dell'uomo che inizia, come Jackie Martin, o della donna che inizia. Sara, che caratteristiche deve avere? Tu che sei una counselor, magari lo puoi identificare un po'.
Allora, diciamo che appunto le potenzialità umane sono 24 e tutti le abbiamo tutte, ma alcune sono più una prerogativa, e se sappiamo identificarle, utilizziamo quelle, è la nostra vera forza, quindi riconoscere l'unicità e metterla in campo. Poi è vero che il primo inizio, però, dicevamo, risale a molto lontano, perché abbiamo fatto tanti esperimenti e tante, quindi dall'esperienza che si impara. Quando un inizio ha funzionato, ci ha dato dei riscontri emotivi, di piacere, anche di altri che ce l'hanno confermato, si innesca l'autoefficacia, quindi il fatto che comunque ha funzionato, so che può funzionare ancora. E quindi una persona che ha avuto tanti inizi, probabilmente perché hanno funzionato quelli precedenti, e quindi la conferma, lo posso fare.
Sì, c'è il riscontro positivo.
Io avevo letto una frase una volta bellissima, che diceva: se hai il coraggio di iniziare, hai anche la forza di finire.
Sì.
È vero?
È vero.
Quando uno si accorge, importante avere più inizi che fine.
Esatto.
No? Per, a volte alla fine serve lasciare dello spazio.
Uno finisce e ricomincia un'altra roba. Sì,
certo. Però è vero che bisogna che si prende poi anche fiducia, no? La prima volta magari è un po' casuale, però penso che ci vogliono alcune qualità. Intanto, lo diceva prima, bisogna anche sapere dove si vuole andare. Seneca diceva: non ci sono venti favorevoli se non sai in che direzione devi andare. Tu non hai in mente esattamente cosa farai, però almeno la direzione devi averla chiara. Mi è capitato con Rete 3, mi è capitato anni prima con l'Estia, dove ho fatto un po' l'apprendistato, dove un'altra creatura, di avere una visione. Poi devi saperti circondare delle persone giuste, sceglierle, ma non i migliori, i più bravi, i più,
più funzionali,
quelli che servono e possibilmente diversi uno dall'altro, ma complementari, di modo che hai veramente tutti gli ingredienti. Poi partire e però, se ti sei circondato di persone brave, dare anche loro fiducia. Cioè dire, questo è l'obiettivo, qui voglio arrivare, vogliamo arrivare. Però se io pretendo che tutti facciano il percorso che farei io esattamente, allora non ha senso, lo faccio io, no? Se do carta, do fiducia, allora devo dire, l'importante è che arrivate al traguardo, come? È affare vostro. E poi ci sono le sorprese, esempio Rete 3, ne abbiamo parlato prima, io mi ricordo alcune cose, per esempio gli inserti che si chiamavano Grand Hotel, avevano un obiettivo molto chiaro di cosa dovessero essere, lo spazio di 10 giorni, erano qualcosa di completamente diverso, proprio inimmaginato da me prima, però erano belli, erano più belli di quello che avevo immaginato, andava bene. Ecco. Ecco, questo secondo. Poi devi essere un motivatore possibilmente del gruppo, dare la forza, insomma, dare la forza e non arrendersi e avere quella piccola dose di incoscienza e di coraggio che, ecco, e però anche essere appoggiato e sostenuto. Per esempio nel caso di Rete 3, certo io ero il giovane capo Rete 3, però avevo davanti o dietro di me un direttore che era Marco Blaser, che non si occupava di Rete 3, però che mi copriva, mi dava fiducia, e vi assicuro che momenti difficili sulla stampa, nel consiglio del pubblico, potrei raccontarne alcuni, ma che vi fanno caponare la pelle, da non credere le cose. Erano una banda di scapestrati, di scavezzacolli, spesso 17-18 anni, che non erano mai andati al microfono un giorno, quindi ne sono successe di tutti i colori. Ma devi essere anche sostenuto e appoggiato, diciamo, dall'apparato, dal sistema, dal contesto, perché se altrimenti al primo errore che fai ti tagliano le mani, allora non
ma eravate proprio pronti per iniziare?
Pronti.
O dopo lì c'è l'entusiasmo, c'è l'energia,
ma
che sopperisce.
Guarda, io sono stato nominato nel mese di maggio, ero con la televisione, mi occupavo di programmi giornalistici in televisione, sono sceso, non avevo niente, una scrivania vuota, un telefono, dico adesso che cavolo faccio? Mancavano 6 mesi, deve partire una nuova rete, no? Cosa faccio? Prima, siccome io sono un po' imbranato e la burocrazia non mi piace, la prima cosa devo trovare qualcuno che mi aiuta dal profilo del segretariato, e ho trovato qualcuno. Poi ho cercato, perché avevo diritto a 2 persone, un creativo che era Augusto Chollet, che mi potesse sostenere. Poi ho detto adesso creativo, io credo di essere creativo, possibilmente con 2T creativo, può bastare. Adesso devo cercare un yes man, un qualcuno di efficiente, efficace, che mi sostiene, l'ho trovato. E poi siamo partiti. Ma il personale l'abbiamo reclutato circa un mese prima. Abbiamo avuto un mese di tempo per formare un gruppo di cui alcuni avevano già fatto radio commerciali, Rete 1, Gianni Di Nelli, Elena Carrizzani, Roberto Rizzato, ma tanti altri non erano mai andati davanti a un microfono, no? Però li avevamo scelti non perché erano i più bravi, ma perché avevano ricchezza interiore, avevano personalità, avevano passione, avevano voglia, è questo che cercavamo, non i primi della classe. E allora abbiamo preso il Maurizio Forte, faccio che nome, perché tanto, che è arrivato e con una sbandata ha parcheggiato la sua macchina americana di traverso sul decapotabile sul parcheggio del direttore generale. L'altro, Stefano Klucher, che si presenta al provino, dici cosa sai fare? Sono bravissimo a fare il mimo, so imitare e imiterò. Per la radio, perfetto. E potrei andare avanti. Tempi un po' strani, però che avevano una ricchezza interiore. Abbiamo formato, abbiamo lavorato, si è accumulata una tale tensione che l'ultima sera abbiamo fatto una cena, il giorno prima di cominciare, a Bregazzona, non lo dimenticherò mai, praticamente hanno demolito il locale, no? Sai cosa vuol dire accumulare quella tensione per un mese, ore? Noi avevamo portato la brandina in radio, dormivamo lì, però c'era tempo di andare a casa, no? Per prepararsi. Hanno quasi spaccato tutto, no? La tensione. E poi siamo partiti, 3:30.
E poi la scintilla.
Dopo riascoltando a 30 anni di distanza, c'è ancora da mettersi le mani nei capelli. Ne sono successe di tutti i colori. Però c'era lo spirito di gruppo, io lo chiamavo lo spirito di rete, la corporate identity, lo spirito di appartenenza, l'unione in un gruppo. Siccome non avevamo star, nessuno era bravo, la star era la rete, era l'insieme, era il gruppo, e questo ha funzionato.
Ivan Schick, abbiamo sentito l'inizio di Rete 3, invece l'inizio di Esperanza Acti è qualcosa di un po' diverso.
Beh, cioè, direi, sì, direi...
Dimmi, Danny.
No, perché, scusa, ti interrompo perché è arrivato un messaggio che riguarda il Jackie. Sto ascoltando adesso, sarebbe bello trovare qualcuno come il signore, Jackie, che ha scelto qualcuno dal niente. Oggi purtroppo se non conosci nessuno, manco ti chiamano nelle radio e nelle TV, è il mio sogno. E poi aggiunge, se volete ci sono, sono anche uno yes man. Ci tiene,
perché è simpatico. Allora, io volevo andare invece agli inizi di Esperanza, che è una storia un po' diversa da quella dell'inizio di Rete 3 30 anni fa.
Sì, diciamo che è diversa perché probabilmente è un inizio quasi involontario, quindi... quest'anno ricorre poi il 18° dell'associazione, ma l'inizio nasce tanto tanto prima. Mi sono reso conto poi negli anni che l'inizio è nato molto prima, addirittura da ragazzo, da adolescente. Oggi questo per me e per tutti i volontari dell'associazione è un bellissimo hobby che per me personalmente ha sicuramente condizionato tutta la mia vita. Magari vi posso raccontare un paio di aneddoti. Il mio inizio è stato, probabilmente c'è un effetto scatenante negli inizi, spesso non è stata una reale volontà di iniziare qualcosa, ma è arrivato per caso. Io giocavo a pallone da ragazzino all'inizio degli anni 90 e mi si riscontrò dell'asma. Un'asma acuta e con grossi problemi. Era un periodo dove si fumava ancora nei locali, si fumava a casa e probabilmente questo fumo passivo mi aveva rovinato un po' i polmoni. Quindi il medico mi consigliò di fare degli sport un po' più aerobici, quindi bicicletta, nuoto o dell'atletica, e scelsi il ciclismo. Quindi per anni, prima bicicletta, con i puntapiedi, via, pedalare per anni ho pedalato. Ho fatto tutta la mia piccola carriera fino ai 17 anni, poi ho avuto un incidente. Altro effetto scatenante, ho avuto un incidente durante una competizione in Italia, abbastanza grave, ho fatto fatica a riprendermi e in quel periodo, mi capitò di fare uno stage per la mia professione, sono elettrotecnico, e come stagista mi facevo fare i peggiori lavori, quindi andavo spesso alla posta, portare la corrispondenza e così via. In un centro commerciale del Sottoceneri. In questo centro commerciale c'era un concorso a cui io passando davanti a quest'area dove si teneva questo concorso fui fermato da questa persona che mi chiedeva se avevo voglia di partecipare e la mia risposta fu negativa subito, non ho tempo, sto lavorando, devo andare in posta, ho tante cose da fare.
Non credo di poter vincere.
Esatto, quindi me ne andai in posta, feci le mie cose, poi tornando ripassai accidentalmente ancora davanti a questa persona che mi fermò nuovamente, mi fa dai vieni qua, partecipa, dura solo un minuto, gli faccio ma di che si tratta? Dimmi cosa c'è? Guarda, lo vedi questo veicolo, questo trabicolo con tre ruote, dei pedali di legno, vabbè, cosa devo fare? Devi pedalare per un minuto, salta su, pedala per un minuto, vediamo quanti metri fai su un rullo con questo contachilometri. Niente, dai, va bene, un minuto, salto su, pedalo, e mi fa, cavoli, sei il primo della settimana. Sei
alla fine... Pedalata da professionista, dai, professionista.
Vabbè, però da infortunato, tra l'altro, okay? E niente, fatto sta che ero il primo della settimana, che dopo due settimane mi suona il telefono a casa, non c'era ancora internet, il telefono, mi suona il telefono a casa e mi dicono, guarda che puoi partecipare alla finale. Finale di cosa, gli chiedi, no? Guarda, c'è quel concorso a cui avevi partecipato, va bene, non avevo tanta voglia, però mi presentai, una volta ero lì, tanta gente, che okay, salto su questo trabicolo, pedali di legno, pedalo come un matto e vinco questo concorso. Mi presento al direttore di questo centro commerciale e fa complimenti, okay, questo è il premio.
Io il premio.
17 anni avevo, oggi ne ho 38. Apro questa busta marchiata dell'allora Swissair, no, e all'interno di questa busta c'è una lettera con scritto complimenti, lei ha vinto un volo per una persona Zurigo Ho Chi Minh City. Sai te, Ho Chi Minh City a 17 anni, io ho l'enciclopedia a casa, no? Però vabbè, niente, io pensavo al motorino e a queste cose. E niente, vado a casa, torno a fare il mio lavoro e che poi ho servizio militare, finisco il servizio militare
E il biglietto era sempre lì.
E il biglietto era sempre lì, questo Zurigo Chimin City, no? E l'enciclopedia che avevo a casa per gli Stati Uniti aveva due pagine, no? Due pagine. Per il Vietnam, Ho Chi Minh City, Vietnam, aveva mezza pagina e tre fotografie. Una, un signore con la barbetta in bianco e nero, che era il signor Ho Chi Minh City, anche lo, anche lo. Una con degli elicotteri che bombardavano, sparavano su delle risaie, e una risaia a colori, una fotografia a colori, una risaia con una barchetta e un pescatore a fianco nel fiume. Questo era il mio Vietnam, no? Finito il servizio militare, decisi di tirare fuori questo biglietto. I miei genitori hanno acconsentito, quindi la fortuna è voluta dei genitori un po' incoscienti di dirmi fai quello che vuoi, e presi il mio zaino e partì per la prima volta in Vietnam a 18 anni.
Ci fermiamo qui e poi vai avanti, sì. Non perdi il filo,
non
Ivan,
perdo il filo.
Non perdi il filo e ascoltiamo Loredana Bertè, Il mare d'inverno.
Solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole vecchi gabbiani, e io che rimango qui sola a cercare un caffè. Il mare d'inverno è un concetto che un pensiero non considera, è poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. Solchi su strade dove la pioggia l'estate non cade, e io che non riesco nemmeno a parlare con me. Di già.
Allora, Ivan, tu parti con questo biglietto Zurigo Ho Chi Minh, con sacco in spalla, da solo, perché il biglietto era per una persona.
Sì, sì, esatto.
E quanti anni hai?
18. 18 anni. Di solito si vince un viaggio per due persone al mare, un weekend da qualche parte. Mi è capitato questo viaggio da solo. Zaino e in eredità una vecchia macchina fotografica di mio nonno, una Canon A1 a rullino, chiaramente, e parto e arrivo a Ho Chi Minh City con in mente queste tre immagini che avevo visto sull'enciclopedia, quindi Ho Chi Minh, il signor Ho Chi Minh, questi elicotteri e queste risaie. Chiaramente sono finito poi a Ho Chi Minh City e, senza rendermene conto, l'enciclopedia non parlava di una città di oltre 10 milioni di abitanti e incredibilmente caotica, quindi sono rimasto molto molto spaventato la prima volta. E quindi
tu,
la
che
mia
venivi da Balerna.
Da Balerna, che per anni ho fatto vacanze a Jesolo, lì con i genitori, quindi l'esperienza mia era proprio quella, no? Ma questa fortunata casualità ha dato questo inizio a questo primo viaggio. Primo viaggio che avevo poi percorso oltre 3.000 km nel paese, fotografando senza grandi esperienze da fotografo e portando a casa, a livello per fortuna, delle fotografie, alcune anche carine. Niente, chiaramente tanti aneddoti durante questo viaggio che non sto a raccontare oggi. Sono tornato in Asia l'anno successivo in compagnia di una mia ex ragazza. Abbiamo fatto Bangkok, siamo andati in Laos, il Vietnam, la Cambogia e ancora con questa macchina fotografica. Di rientro in quegli anni, chiaramente tanti amici mi hanno sempre chiesto: ma dove sei stato tutto questo tempo? E dove sei stato? Ed era un po' un raccontare sempre questa storia di questi viaggi, tutto quello che era accaduto. Quindi io frequentavo un locale, un live pub, un bar a Morbio Inferiore, lo Zion, magari qualcuno se lo ricorda. E vi erano spesso degli eventi un po' alternativi, anche musica live, teatrali e così via. E il buon Sergio, l'allora gerente, mi diede la possibilità di esporre una ventina di queste fotografie che avevo scattato durante i miei primi due viaggi, per far vedere ai miei amici proprio dove ero andato, per non raccontare sempre la solita storia, no? Le fotografie stavano lì bene su questa parete all'interno di questo locale e sono state per un lungo periodo appese. Una serata del 2000, era il 31 ottobre, era Halloween. Chiaramente lo Zaino era un locale un po' alternativo, ha fatto Allovino, quindi ha invitato una casa vinicola a presentare i propri vini, compreso chi aveva dato una mano durante la vendemmia, ed è stata una serata particolarmente alcolica, no? Il locale chiudeva verso le 3 o 4 di mattina, eravamo rimasti in pochi all'interno di questo locale. A un certo punto uno di questi commensali ultimi che era rimasto si è alzato per andare in bagno in questo locale, di passare per forza davanti alle fotografie, e si è fermato. Questa persona era un viticoltore, un vendemmiatore belga, era presente in questo locale con un suo amico che tra l'altro è un ex legionario, giravano per società che producevano vini a far vendemmia. Si è rivolto al buon Sergio chiedendogli chi è che ha fatto queste fotografie in francese, no? se chi è che ha fatto queste foto. E Sergio poi ha indicato me in fondo e a un certo punto ho visto questa persona venire verso di me, mette la mano in tasca, quando mi fa: se tu ha che fezze foto? Sei tu che hai fatto queste foto? Fa sì, fa Seula, no? Non aveva neanche letto la didascalia che avevo messo, chiaramente in italiano, e fa: va, sei o Vietnam o Cambogia o Laos, e fa: tu posso ritornare là bas? Non lo so, non potevo rispondere. Mette la mano in tasca, tira fuori 50 franchi e me li mette sul tavolo e dice: tu prends cet argent, tu dois prendre cet argent et tu dois donner de l'espérance aux enfants delle foto, d'accordo? Io ho provato in tutti i modi a ridare a questi 50 franchi a questa persona, senza successo. Detto: beviamoci un'altra bottiglia di vino, no? Tienili, dagli a qualcun altro. No. Non c'è stato modo di ridare questi 50 franchi. Il giorno dopo, finita la serata, il giorno dopo torno nel locale e dico: Sergio, guarda che io ho questi 50 franchi, cosa facciamo? No? Fa: guarda, sei in giro una foretta che la mettiamo lì vicino alle fotografie, cambio la didascalia e vediamo che magari diventano 100. No? Mm-hmm. Ecco, da lì al 2001, queste fotografie sono rimaste appese, sono state scaricate, l'anforetta è stata svuotata una qualche volta, poi con l'aiuto degli amici, conoscenti, parenti, abbiamo raccolto, mi pare, intorno ai 2600 franchi, dai 50 franchi. E adesso cosa faccio? Cosa faccio con questi soldi, no? E ero coraggione, ho 20 anni, volevo, no, c'era il lavoro, lo studio, che si fa? E niente, ho contattato la comunità vietnamita, in questo caso a Zurigo, ho chiesto se qualcuno già operava nel paese, se potevo raggiungerlo, avevo questi soldi da poter portare, volevo portarli io fisicamente perché volevo che andassero tutti sul posto, e mi diedero un contatto sempre a Saigon, Ho Chi Minh City, di un anziano che ho poi conosciuto sul posto, e mi recai per la terza volta in Vietnam, questa volta con un obiettivo, un piccolo obiettivo.
E un piccolo gruzzo.
Esatto, anche. E con un nome che mi è venuto in mente, Esperance, dato da proprio Tudadonnée dell'Esperance, les enfants de la photo. Quindi lì quel giorno nacque fondamentalmente in una ciocca, se si può dire, ormai l'ho detto, una ciocca, nacque Esperance.
Un inizio casuale,
per arrivare un attimo al sodo. Oggi sono quasi 18 anni, e questi 50 franchi sono diventati 23 scuole. 23 scuole, sono 36 ponti, 3 centri sanitari. Sono diventati oltre 1300 pozzi d'acqua nel paese. E tutto questo grazie anche ai volontari. Come diceva prima Jackie Marti, bello avere dei volontari diversi uno dall'altro, con cui si ha questa condivisione delle attività e una certa complicità, come diceva, no? E tutto questo è nato dall'aver pedalato per un minuto, dopo aver pedalato per 10 anni quasi, su delle biciclette sempre più belle, più costose, ma senza aver mai vinto nulla. Io ho fatto il gregario fondamentalmente per tutta la mia carriera, piccola carriera ciclistica, e l'unica corsa che ho vinto, l'ho vinta su un ciclo, quello che poi ha saputo essere un ciclo vietnamita, con i pedali di legno.
No, dicevo il ciclo Pus, sono stata anch'io in Vietnam, sì, perché ho delle origini acquisite vietnamite, quindi...
Esatto.
Cosa ci dice questa storia, Sara? Che forse l'inizio bisogna anche saperlo cogliere, no? Mi viene un po' anche di dire che dobbiamo anche accorgerci
che... Quello che racconta appunto Ivan sembra un po' anche un passaggio di testimone, cioè lui ha colto un testimone che è stato passato, no? In fondo il termine di educazione è questo, no? È un po' passare il testimone, è passare alla generazione successiva le conoscenze, le competenze, le abitudini che abbiamo acquisito. Quindi questo passaggio di testimone, ecco, Ivan l'ha colto e l'ha anche fatto crescere.
Forse quello che voglio dire è vero, forse è facile iniziare, non è facile, ma io posso iniziare, in ogni momento posso iniziare qualcosa. Forse è la costanza, la perseveranza che è importante poi in quello che si inizia e andare avanti. Quello che dicevo prima, quanto è lungo un inizio? No?
O forse ci sono anche diversi inizi. No, la cosa che mi ha colpito nella storia di Ivano, anche di Jackie Marti, è che in fondo c'è un inizio, c'è un primo momento, ma poi ci sono altri inizi strada facendo. La prima volta che ci abbiamo pensato, in questa storia per esempio c'è certo l'inizio, la prima volta che vado in bicicletta, la prima volta che vado al centro commerciale, il primo viaggio che faccio in Vietnam, la prima mostra che faccio delle fotografie, e anche penso nella storia della radio ci sono tanti inizi, la prima diretta, la prima volta che arriva quel conduttore. È come se fosse una piccola serie di scoppi successivi che mettono in moto qualcosa, diciamo, no? Per cui in effetti questa idea dell'inizio come momento magico c'è, ma ci sono poi tanti inizi strada facendo, tanti momenti che danno continuità a quello che è iniziato.
Che bisogna celebrare, riconoscere, onorare.
Sì, onorare, ringraziare.
Ringraziare. No,
scusa, poi ci sono anche gli inizi che... i rinizi che non vuoi. Per esperienza personale, nel 2005 mi è saltata la valvola mitralica, io fumavo tanto, andavo a letto tardi, mangiavo malissimo, e quando ti arriva una cosa così dici, ah, questo è un segnale, allora hai un altro inizio, inizi un'altra vita, in maniera diversa.
Questo è un tema bellissimo. Per esempio anche ricominciare dopo un fallimento, perché in realtà chi inizia e ha molto successo spesso continua a fare quello tutta la vita, nel senso che crea un grande progetto e poi lo segue. Invece chi fallisce è costretto a inventarsi un nuovo inizio dopo un divorzio, dopo un licenziamento, ed è un momento molto interessante dell'esistenza. C'è questa canzone di Venditti, no? Che dice: quando pensi di aver toccato il fondo scopri che invece sta cominciando proprio allora la salita. È una bella immagine, secondo me, che ogni tanto dice: non ce la faccio più, non riesco più ad andare avanti, e invece stai proprio cominciando una cosa nuova. Quindi c'è un inizio figlio della gioia, figlio delle cose belle, e c'è anche un inizio figlio dell'amarezza, figlio del dolore, no? della divisione, e anche lui ha un suo spazio.
Però forse la nostra attitudine deve essere un po' la stessa.
Sì, l'attitudine appunto è quella di... a volte tante persone hanno bisogno di arrivare veramente in fondo. Finché non sono in fondo, non sentono una spinta a modificare qualcosa. C'è sempre ancora un margine, non sono ancora lì per terra. E a volte questo è un po' come l'anno nuovo, come il foglio bianco, no? Si dice che scrivendo... in un testo, quando arrivo verso la fine della pagina, peggioro un pochino, e quando giro pagina, una pagina bianca, aumenta la qualità della scrittura. È proprio l'opportunità di avere ancora uno spazio, come all'inizio dell'anno. Ho tutto l'anno per realizzare, per cambiare questo, per stare meglio, per riconciliare.
Lunedì vado in palestra, comincio la dieta.
Questi sono belli dei pericoli. Quindi
non fumo più.
Però dopo c'è anche qualcosa che ci frena. Magari dopo possiamo vedere.
Ma è solo la paura del cambiamento. Perché c'è sempre un po' di paura. Perché quando inizi, chi l'ha detto prima, non sai bene dove vai. Non è certo il successo. Poi il successo deve essere non l'obiettivo ma una conseguenza, semmai, no? Cioè fai un percorso, non sai bene dove arrivi. E c'è paura del cambiamento. Io l'ho proprio visto sulla mia pelle, ma sulla pelle di tutti, che l'essere umano ha paura del cambiamento. Hai paura se devi cambiare casa, hai paura se devi cambiare lavoro, hai paura se devi andare in un posto in vacanza che non conosci, eccetera, no? E difficilmente capiamo che, cioè, lo viviamo come il cambiamento, come un attentato invece che come un'occasione, un'opportunità, no? Ecco, forse è quello. Per iniziare devi anche superare la paura che io penso che è un po' genetica, che fa parte un po' dell'essere umano, aprirti a una nuova sfida, insomma. Il piacere, il gusto della sfida, devi averlo.
Assolutamente. Musica, maestro?
Musica e poi ci...
Maestra.
E poi ci lasciamo con il tiziario.
Sì, una canzone dal nuovo album di Van Morrison, tra l'altro uno dei personaggi che Jackie ha portato.
Sì, molto antipatico.
Bravissimo, antipaticissimo, ma... davvero. Ecco. Anche con i suoi musicisti. Vabbè. E dal suo ultimo album è Take Easy Baby.
Say the things you need. candy to say. Well, you do the things you do, say the things you say. Take a lizzy, baby, you got to stay that way. Stay that way. Everything is fine. Baby, 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 you be my Valentine. Take it easy, baby, you got just what it takes.